visto che abbiamo invertito i processi, fanno molto bene le inversioni, io vorrei partire leggendovi una cosa che mi ha regalato Simona, che credo gli abbia dato Umberto quando abbiamo iniziato questo percorso di lavoro dei laici in questo gruppo, e quindi probabilmente ce l'hanno quelli che avevano fatto le lezioni l'anno scorso, non so. Vabbè, comunque poco importa. È uno scritto di Gregorio Magno.
Ce l'ha solo Simona.
Vabbè, poi magari ve lo do, la prossima volta ve lo fotocopio.
Sì.
Ed è uno scritto molto bello che secondo me sottolinea bene cosa è avvenuto stamattina e cosa faremo oggi. Allora, scrive Gregorio Magno. So infatti che per lo più molte cose nella Sacra Scrittura, che da solo non sono riuscito a capire, le ho capite mettendomi di fronte ai miei fratelli. Attraverso questa scoperta ho cercato di indagare anche questo per rendermi conto per merito di chi io ricevessi tale capacità di comprensione. È chiaro, infatti, che ciò che mi è dato approdi di coloro che mi sono vicini. Ne consegue, per dono di Dio, che il senso cresce e l'orgoglio diminuisce quando per voi imparo ciò che in mezzo a voi insegno. Perché, è la verità, per lo più ascolto con voi ciò che dico. E mi sembra che noi oggi abbiamo fatto un percorso di questo genere, no? Di un ascoltarci e di un ascoltare, che adesso tenta di andare a fare una lezione del brano, però mi sembrava bello dirci e ricordarcelo, almeno io cerco di ricordarmi questa cosa, che questo non è un cammino, questo è un cammino dove tutte le volte che ci neghiamo o che stiamo zitti non condividendo ciò che la parola ci ha suggerito, ciò che la nostra preghiera fa maturare, di fatto stiamo facendo una sottrazione, perché per lo più ascolto con voi ciò che dico, cioè questo scambio continuo è quello che ci fa crescere davvero, no? Non c'è una sapienza umana, poi c'è anche quella, per carità, ma non è di questo tavolo, non è di questo gruppo, è fatta da studiosi e via via, però che è importante, però ha un altro piano. Il nostro piano, quello del piano del credente, è proprio questo qua, mi pare sempre di più di... E io di questo sono molto grata, perché se la parola te la leggi da solo ti dice delle cose, se tu la leggi e la scambi davvero è un arricchimento fortissimo. Quindi vabbè, questo per dire che sempre più impariamo a scambiare, insomma, senza mandando via tutti quei dubbi e quelle paure di non essere all'altezza o di dire la cosa sbagliata. Non esistono cose sbagliate quando passano per il cuore di qualcuno e ci sono entrate attraverso la parola, insomma. Quindi allora, noi siamo di nuovo a Cana. Magari possiamo rileggere il testo così ce lo rinfreschiamo, perché la parola parla molto più di quanto possa dire io, ovviamente. Trascorsi due giorni, partiti là per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi infatti erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». E Gesù gli rispose: «Vai, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a stare meglio. E gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive». E credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Allora, il contesto di questo passaggio è abbastanza ricco. Ci siamo lasciati la settimana, sì, l'altra volta ci siamo lasciati con Gesù a Cana di Galilea, dove c'è questo primo segno importante della conversione dell'acqua in vino. E dopodiché però Gesù che cosa fa? Dopo questa festa di nozze, Gesù, Giovanni ci racconta che va a Gerusalemme, dove c'è una Pasqua, quindi va a Gerusalemme con gli altri fratelli di fede e vanno a festeggiare la Pasqua, non una cosa semplicissima, non una cosa banale ovviamente, una festa molto importante. E a Gerusalemme avviene un segno molto serio di Gesù, che è quello della scacciata dei mercanti dal Tempio. Quindi Gesù si pone in modo molto duro rispetto ai suoi fratelli di fede, rispetto all'uso o all'abuso che di quel luogo si faceva. E la reazione dei discepoli in quella situazione era, ricordano delle parole dell'Antico Testamento, dove lo zelo per la tua dimora mi divora. Quindi c'è un Gesù che va via da Cana, va a Gerusalemme, poi da Gerusalemme, sempre a Gerusalemme, c'è un annuncio della croce della resurrezione, no? Distruggerete questo tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. Parole molto oscure, molto incomprensibili veramente, al punto di suscitare un po' di ilarità e un po' di battute. E, però c'è anche la notazione di Giovanni che dice che i discepoli, quando poi fu risuscitato, i suoi si ricordarono e credettero. Quindi in quel momento manco i discepoli capiscono. Oddio, non è se è una gran novità, è che i discepoli capiscono niente, però, insomma, noi siamo degli esperti, quindi, però, insomma, lì è proprio scritto. E ti hanno capito dopo, dopo la resurrezione, quindi c'è ancora un bel cammino da fare. Sempre a Gerusalemme incontra Nicodemo, un maestro di Israele, e con Nicodemo c'è uno scambio molto serio, molto serrato e molto interessante. Io di questo scambio mi porto a casa quello che dice Gesù, dice: noi parliamo di quello che sappiamo e testimoniamo quello che abbiamo veduto, ma voi non l'accogliete. E quindi con Nicodemo, e poi c'è con Nicodemo quel passaggio interessante della la vita nello spirito. Nicodemo è un uomo della legge, Nicodemo è un uomo della legge molto serio, molto preparato, e Gesù lo rimanda alla vita nello spirito. Se ne va da lì, va al Giordano, dove c'è anche Giovanni, battezzano tutte e due, c'è una discussione fra i discepoli, perché quelli di Giovanni dicono: guarda che c'è uno che battezza di là, insomma, c'è un po' di, no, come dire, c'è la concorrenza, insomma, qui bisogna, no? Chi è il più bello, chi è il più bravo, no? E c'è Giovanni che ricorda con quella frase meravigliosa che quando l'amico dello sposo, che lui non era lo sposo, e che l'amico dello sposo gioisce per la festa dello sposo. E quindi Giovanni riconduce i suoi discepoli alla sequela vera, quindi ancora una volta siamo in presenza di discepoli che veramente annebbiati, molto annebbiati, con addirittura problemi di potere fra Giovanni e Gesù. Il passaggio dopo ancora è attraversa, per tornare in Galilea, attraversa una terra di eretici, perché fino adesso siamo in Giudea, Gerusalemme, il luogo del battesimo, siamo in Giudea, quindi in piena, in zona tra virgolette sacro, quantomeno non eretica ortodossa, e sicuramente molto più ortodossa della Samaria, ma anche della Galilea, che era chiamata proprio la Galilea delle genti, perché aveva questo grande difetto di essere un'accozzaglia di varie di persone provenienti da vari strati della popolazione, sia ebraica ma anche dei cosiddetti pagani, e quindi molto mescolata, poco pura, poco ortodossa, poco garante della legge di Mosè. In Samaria meno che mai, perché in Samaria addirittura c'è un culto contrario a Gerusalemme, no? C'è proprio una spaccatura molto seria fra i samaritani e gli ebrei che pregano a Gerusalemme, e qui incontra c'è questo dialogo stupendo che abbiamo visto l'anno scorso con la samaritana, questo passaggio. Di questo passaggio qua però quello che mi interessa sottolinearvi è che Gesù nei samaritani incontra degli ascoltatori. Perché c'è con la samaritana questo scambio e anche lei, come dire, si muove a credere a fronte del segno dei famosi N mariti, insomma, no? quasi gli raccontasse guardandola nella profondità, ma i samaritani dicono: ti abbiamo ascoltato, siamo venuti per ascoltare, perché abbiamo ascoltato la tua testimonianza, ma adesso crediamo perché abbiamo ascoltato la sua parola. E Gesù sta con i samaritani qualche giorno. Una pennellata importante, sta con degli eretici, vorrei ricordarmelo, sta con degli eretici, E alla Samaritana dice una cosa bellissima, dove dice: voi adorate su questo monte, noi adoriamo su quello là, noi sappiamo chi adoriamo, voi no, quindi c'è, come dire, quasi un primato del dire dov'è l'eresia e dove non è, però verrà un tempo in cui tutti quanti adoreremo in spirito e verità. Non ci sarà più tempio, non ci sarà più monte. È un passaggio che poi si trova anche nell'Apocalisse, quindi, come dire, sono strumenti, sia la tua eresia che la mia ortodossia sono strumenti, perché la verità ci apre gli occhi. Quindi alla fine, insomma, tutto questo percorso di Gesù parte da Cana, dove viene sollecitato a fare questo miracolo, va a Gerusalemme, dove si capisce poco con i suoi fratelli di fede, veramente poco, i suoi stessi discepoli sono molto tardi e duri, gli uomini della legge non riesce a capirsi, si capisce con un gruppo di eretici che lo ascoltano, e arriva finalmente in Galilea. Arriva in Galilea ed è bellissimo, qui proprio l'ironia di cui parlava Umberto il primo giorno, mi sembrava di leggercela molto, perché dice: aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria. E infatti, quando giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero. Dice: no, aspetta, scusa. E dice: lo accolsero, ma perché avevano visto e udito tutto quello che era successo a Gerusalemme. Quindi era il compaesano che torna da vincitore, insomma, no? È famoso, ha fatto delle robe.
Io c'ho la Bibbia che mi sì? Dice: lo accolsero con gioia.
Pensa a te, ecco appunto.
Anche la mia.
E dice: perché anche essi erano andati alla festa, no? Quindi siamo di fronte a ad un'esperienza di ascolto che viene da hai voglia, la fede, sì, domani mattina ho visto, ma non solo, ho visto quello che volevo vedere, pare di cogliere, no? Pare di cogliere questo, almeno io questo ho colto, e ve lo passo. In questo contesto quindi c'è Gesù con questo cuore, un po' pesante mi pare di poter dire, dove l'incomprensione, la difficoltà di comunicare, di dire chi lui è e qual è la ragione della sua vita qui, beh, insomma, un bel livello di solitudine mi pare di cogliere, un bel livello di solitudine, e gli capita davanti un funzionario del re, il quale la paga per tutti, insomma. Il funzionario del re, allora, in questo funzionario del re, intanto questo funzionario abita a Cafarnao. Chi è stato in Terra Santa sa bene dove è Cafarnao, ma avete anche un'idea di dove è Cana, più o meno collocata nella zona di Nazareth, non ci siamo stati, ma più o meno in quella zona lì, sono un 26-27 km andare, un 26-27 km tornare. Poi vabbè, forse con le strade del tempo meno curve, più dirette, può darsi, ma insomma comunque è tutta salita, è bella che va su. È bella che va su, questo abita Cafarnao perché è un funzionario del re, Cafarnao è a due passi da Tiberiade, Tiberiade è città reale, lui abita Cafarnao che è una città importante, molto importante per i commerci e per lo sviluppo insomma delle attività, suo figlio sta male. Per la verità il mio bambino sta male, dice lui. E questo qua che ha sentito parlare di Gesù e dei fatti straordinari che questo fa, per la vita di suo figlio si mette in moto. E chi non lo farebbe forse? Questo non è un pio israelita. Se va molto bene era un credente nella fede dei pagani, cioè negli idoli. Ma è molto probabile che fosse anche un santo ateo, certo. Non c'è tratto della sua fede, ma la sua funzione, e poi era un funzionario di un re come Erode Antipa, che era tutto tranne che un pio israelita. Per cui fa parte di una corte che già di per sé non è affatto una corte, non è certo la corte di re Davide, tanto per capirci. E lavora per questa corte reale. La sua domanda è una domanda non legittima di più, cioè c'è un figlio che sta male e questo potrebbe essere una via di salvezza. E quindi quando lui si avvicina a Gesù e gli dice questa cosa, gli chiede di scendere, gli chiede di andare a Cafarnao. Quindi ancora una volta qui, ma non direi che il funzionario è un uomo di fede che, come dire, che ha bisogno, è un padre che pensa che abbia bisogno del taumaturgo, no? Del guaritore serio che va lì e mette le mani, impone le mani e il bimbo si salva e vive, che è quello che vuole questo padre. Gesù ha la prima reazione, che è una reazione che non è soltanto nei confronti del funzionario, ma di tutto quello che stava vivendo e del percorso che aveva fatto negli ultimi suoi tempi, e quindi gli dice proprio questa cosa pesante, no? Se non vedete segni e prodigi voi non credete. E di fatto ad un padre che ti chiede la salute del figlio, questo gli risponde voi non credete, beh, dal profondo del cuore del funzionario secondo me un baffo è partito, nel senso che dice ma cosa vuoi che me ne freghi, cioè l'importante è che tu venga e metta le mani perché mio figlio sia salvo, questa è la mia domanda. Quindi la domanda del funzionario è una domanda di salvezza per il bambino, non è una domanda di fede per sé. Non va, non sta cercando la fede, non sta cercando una ragione per vivere, vuole che gli salvino suo figlio. E crede che Gesù possa farlo. È chiaro che Gesù non sta parlando solo a lui. Parla sicuramente a lui, ma non sta parlando solo a lui. Però c'è questo funzionario del re che insiste, ma insiste con la domanda giusta, la sua domanda. E la sua domanda è, Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. Cioè, datti una mossa perché la situazione è seria, vieni giù. È talmente seria, il pathos di questo padre è talmente forte, che Gesù ha una virata di 180 gradi. E dal preoccuparsi per la fede dei suoi fratelli della terra e della fede di quest'uomo, no, fa questo dono enorme. Lo fa con un contraltare molto serio. E fa fare a questo padre un salto non banale, perché gli dice vai, tuo figlio vive. Quindi, come dire, la tua domanda è stata soddisfatta, perché tuo figlio vive, non gli dice vivrà, no, tuo figlio vive, punto. Se questo è quello che volevi da me, questo hai avuto da me. E, però gli chiede di fare 26 chilometri nel dubbio, gli chiede di fare 26 chilometri perché il cellulare non c'era, e quindi deve tornarci a Cafarnao per vedere se il bambino davvero vive, questo funzionario deve fare questo passaggio. E quest'uomo fa questo passaggio. Quindi mi sembra un padre che ha una fede molto, molto fideista, no? Perché in fondo uno della Galilea gli sta dicendo che suo figlio vivrà, e di fidarsi. Io pensavo ai guaritori dei tempi nostri, ai vari santoni di vario genere, origine o natura più o meno seria. Mi mettevo nei panni di genitori di un figlio malato, di un malato, e non è poi neanche così strano che uno faccia quest'atto di fede, no? Quindi, che cosa risponde quest'uomo? Si rimette in cammino, cioè, io ti ho chiesto una cosa dove di razionale c'è veramente poco, tu mi rispondi una cosa dove di razionale c'è proprio niente, e io devo stare su quella linea, quindi mi prendo su e torno indietro, vado a Cafarnao. Vado a Cafarnao perché ci credo a quello che mi stai dicendo, ci credo molto a quello che mi stai dicendo. Si rimette in cammino, scende a Cafarnao, per strada incontra i servi che gli confermano che il bambino sta bene e che stava bene dal momento in cui, quindi la parola di Gesù è una parola che salva. Il fatto che poi lui e la sua famiglia abbiano questo moto di risposta di fede, no? Dice credettero a chi? Credettero a Gesù alla fine, no? Poi il passaggio da Gesù figlio di Dio, lunga, tosta la faccenda, no? Non lo sappiamo, non abbiamo idea di che cosa poi sia accaduto, non lo sappiamo proprio. Quello che succede è che la parola di Gesù si rivela salvifica e quest'uomo sta sulla stessa lunghezza d'onda che ha innestato lui peraltro e si porta a casa la salvezza del figlio. Poi immagino la madre, immagino i fratelli, gli zii, non so, i vicini, insomma tutti quelli che avevano visto questo bimbo così seriamente malato che fanno questo passaggio. L'altra cosa che mi veniva da sottolineare su questo passaggio è che così, ma una notazione geografica, per andare a chiedere è salito da Cafarnao a Cana. Con la sua risposta è sceso. È vero che la discesa a volte può essere più faticosa perché ti crolla le ginocchia. Andare su ti crolla il fiato, andare giù ti crolla le ginocchia. Però notoriamente si preferisce scendere che salire, insomma, no? C'è anche questo passaggio da prendere così, con molto le pinze, per carità. Però c'è questa fatica di quest'uomo comincia, è come se fosse giunto ad un apice, il fatto di decidere di credere alle parole di Gesù comincia la discesa, cioè la vita si potrebbe srotolare anche con meno fatica. E si srotolerà con meno fatica. Una cosa che mi ero segnata, che mi piaceva dirvi, era che questo nostro amico, questo funzionario, fa un altro passaggio molto interessante. Passa da una fede che chiede a una fede che obbedisce. E sono due fedi che si assomigliano molto, come dicevamo, no? Perché non viene da... non sappiamo che cosa c'era nel suo cuore, non sappiamo qual era la sua storia, non sappiamo niente, abbiamo solo alcuni dati così. Però passa veramente da una fede che chiede e a fronte della risposta obbedisce. Cioè non apre discussioni, non pretende che sia fatta come dice lui, la salvezza di suo figlio. Io ti chiedo una cosa, tu mi dici è così e io vado. In questo ci vedo un atto di fede grande. Cioè accogliere che la soluzione del problema grave, il colore, la forma di questa soluzione, il sapore di questa soluzione non è nelle mie mani e non so neanche che volto avrà, è un passaggio di fede, questo è davvero fede. Che chiedere disperazione, ma rispondere così è un atto di fede. Io credo che sia davvero un atto di fede. L'altro passaggio importante che credo sia da tenere presente è che Gesù qui, questo è un segno a Cana di Galilea, che chiude un pezzo di questo Vangelo, che si apre a Cana, si richiude a Cana, e si apre a Cana con un segno che vede come destinatari il popolo di Israele. E si richiude a Cana dopo un passaggio doloroso e tormentato attraverso l'uomo della legge, Nicodemo, attraverso i riti della legge, la Pasqua di Gerusalemme, attraverso la fede degli eretici di Samaria, arriva a, come dire, essere un segno per gli uomini, i gentili, i cosiddetti pagani, di cui noi siamo dei rappresentanti, perché noi non siamo ebrei e non siamo neanche samaritani eretici, no? Noi siamo gentili. In questa categorizzazione noi apparteniamo al gruppo sociale del funzionario. Se volessimo dire che il nuovo Israele è la Chiesa, se volessimo dire, dobbiamo chiederci chi sono i funzionari del re oggi. Perché se avessimo mai l'ardire di pensare che Mosè sta al popolo di Israele come Gesù sta al popolo cristiano, che potrebbe anche essere, che si può dire così, però allora a quel punto dobbiamo chiederci quanto siamo consapevoli dei doni che riceviamo nelle nostre feste di nozze e chi sono gli eretici oggi, i nostri eretici chi sono gli uomini della legge, chi è Nicodemo, che nella sua vecchiaia capisce veramente poco, ha una grande domanda ma poco disposto ad ascoltare le risposte, e chi sono i pagani, cioè chi è il funzionario del re che giunge a chiedere la salvezza per suo figlio. Sul discorso della gloria riprendo un po' quello che dicevi tu stamattina, perché intanto che tu lo dicevi mi ritrovavo, insomma. La volta scorsa nel foglio che ci ha lasciato Michele c'era questa frase ipernota che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Quindi qualsiasi uomo vivente è la gloria di Dio. Non c'è scritto cattolico romano senza peccati, eh? Chiaro? C'è scritto l'uomo vivente. Poi non so se lui pensasse proprio a tutti gli uomini, questo sono fatti suoi, però l'ha scritto. E le parole hanno un peso. Io parafraserei questa cosa oggi dicendo che la gloria di Dio è l'uomo credente, è colui che si fida. Ma si fida di che cosa? È colui che si fida della storia che passa attraverso la carne, con tutte le sue ambiguità, ma con l'attenzione alta a intercettare le ambiguità, a fare un discernimento continuo su quello che accade, che ti tocca scegliere, e, insomma, quella che è la nostra storia concreta, proprio concreta concreta. Io ho scritto che è colui che soprattutto sta nella carne, non la sublima, non si dimentica tutte le contraddizioni e le ambiguità della carne, non fa finta che non ci siano, ci sta dentro fino in fondo, perché lì in quella carne è nascosta la gloria di Dio. Stamattina Emanuele, nella sua restituzione, diceva la fragilità, il raccogliere il racconto dei ragazzi che sono impauriti da quanto è pesante la loro vita. Ed è oggettivamente pesante per alcuni racconti che Emanuele ha condiviso. In ogni caso l'oggettività della fatica sono le spalle di ognuno, quindi non è che ce n'è una più grande dell'altra, insomma. Però ci sono delle fatiche davvero oggettive, no? E quella carne lì, lì dentro, è nascosta la gloria di Dio. Che ci sta con quello che ci diceva Michele stamattina sulla festa di Cristo Re, che non è un supereroe biondo, ma è uno che finisce in croce piuttosto malmenato, che è nel volto, nella storia, nell'odore, nel sapore degli affamati, degli assetati, dei ricercatori di giustizia, i carcerati. I carcerati non sono delle belle persone, è gente che ha rotto le regole, degli ammalati, cioè in tutta quell'umanità fragile dove noi, se siamo minimamente onesti, ci riconosciamo perfettamente, perché insomma, no? Non solo perché spiritualmente sicuramente li siamo, ammalati, affetati, carcerati, schiavi delle nostre, ma anche perché nessuno di noi, per fortuna, ha una vita così meravigliosamente fuori dal mondo da potersi permettere di pensare di non essere un derelitto. E lì dentro, in quella carne lì, cioè nella mia fatica di stare dentro la mia vita, lì c'è nascosta la gloria di Dio. Ecco, allora, quando la nascondiamo agli altri, gli stiamo sottraendo la gloria di Dio. Questo è importante che ce ne rendiamo conto. Io lo dico per me, perché a volte faccio fatica a condividere il mio peccato, le mie fatiche, insomma, no? L'immagine che il mondo ha di te pesa su come tu ti poni, cavolo se pesa, e tu lo alimenti, cavolo se lo alimenti. Però in quel momento lì io sto fregando l'altro, perché gli sto dando l'impressione che solo se sei forte, come dire. E invece no, tutta quella forza lì serve perché quella debolezza possa esprimersi e magari possa essere alleviata, certo, ma è la debolezza che è veramente forte. Cristo in croce non è il Cristo risorto, perché è nella croce che passa la risurrezione. Non è che, vabbè, è stato un po' in croce, ma poi è risorto. No, è stato in croce, è morto. Questa dimensione qui è una dimensione di gloria. Perché la gloria del risorto, ragazzi, è facile, facilissimo. È la gloria del vincente. Ma la gloria del morto in croce... E qui sta lo scarto nel nostro stare nel mondo. Cioè dobbiamo stare attenti a proporre il Cristo risorto. Non perché non sia risorto, intendiamoci bene, anzi. Ma perché è un Cristo che va in croce. Cioè a noi oggi è chiesto di condividere la croce. La gloria è del futuro, cioè la risurrezione è del dopo. Oggi è la croce. Con la certezza che c'è la resurrezione, ma oggi è la croce. Il non ancora è la resurrezione, il già è qui, è ora ed è croce.